Capitolo 18. Le chiuse. Giorgio e io siamo fotografati. Wallingford, Dorchester, una persona di famiglia, un buon punto per annegarsi, un difficile tratto d'acqua, effetto deleterio dell'aria di fiume. Lasciammo Streatley la mattina presso di buon'ora e remammo fino a Calham e dormimmo nella barca sotto la tela sulle acque di rigurgito. Il fiume non offre molte attrattive fra Streatley e Wallingford. Da Clive si ha una distanza di 6 miglia e mezzo senza una chiusa. Credo che sia il più lungo tratto ininterrotto dopo Teddington e l'Oxford Club lo usa per le sue gare. Ma per quanto possa piacere ai rematori, questa mancanza di chiusa è deplorata da chi cerca semplicemente il piacere. Io, per esempio, ho una passione per le chiuse, che rompono piacevolmente la monotonia del ritmo del remo. A me piace star seduto nella barca e sollevarmi pian piano dalle fresche profondità, su in nuove contrade e visioni, o sprofondare così per dire fuori del mondo, e poi attendere, mentre le oscure porte scricchiolano e l'angusta striscia di luce fra di esse s'allarga, che il bel fiume sorridente vi giaccia in pieno davanti. E allora spingete la vostra piccola barca, fuor della sua breve prigione, un'altra volta sulle libere onde. E poi le chiuse son pittoresche. Il vecchio custode atticciato e la moglie gioviale e la figliuola dagli occhi lucenti son persone simpatiche con cui si scambia volentieri qualche parola. Voi incontrate alle chiuse delle vecchie barche e si fanno un po' di ciarle. Il Tamigi non sarebbe un paese incantato se le sue chiuse non fossero disseminate di fiori. A proposito di chiuse, mi rammento d'un incidente che quasi occorse a Giorgio e a me una mattina d'estate a Hampton Court. Era una magnifica giornata e la chiusa era affollata. E come accade spesso sul fiume, un fotografo speculatore faceva la fotografia di quanti stavamo sulle acque che si sollevavano. In principio non compresi ciò che accadeva e fui perciò straordinariamente sorpreso nell'osservar che Giorgio si stirava in fretta i calzoni, si ravviava i capelli e si metteva il berretto sulle 23. E poi, assumendo un'espressione di affabilità mista a tristezza, pigliava un atteggiamento grazioso, tentando di nascondere i piedi. La mia prima idea fu che egli avesse improvvisamente scorta qualche signorina di sua conoscenza, e io guardai in giro per veder chi fosse. Tutti nella chiusa parevano essersi trasformati a un tratto in statue di legno. Stavano tutti in piedi o seduti negli atteggiamenti più strani e curiosi che io avessi mai veduti su un ventaglio giapponese. Tutte le signorine sorridevano. Ah, sembravano così dolci! E tutti gli uomini erano accigliati, con uno sguardo severo e nobile. E poi finalmente mi lampeggiò la verità e mi domandai se avrei fatto in tempo. La nostra era la prima barca e pensai che sarebbe stata una scortesia da parte mia guastare il gruppo. Così volsi rapidamente il viso e mi appoggiai a prua con grazia disinvolta sulla gaffa, in un atteggiamento di agilità e di forza. Mi accomodai i capelli con un riccio sulla fronte e infusi un'aria di tenera sensibilità nella mia espressione, mista con una sfumatura di cinismo che, m'han detto, mi sta molto bene. Mentre stavamo in attesa del momento fatale, udii qualcuno di dietro gridare «Ehi, guardate il vostro naso!» Io non potevo voltarmi per vedere chi fosse e di chi fosse il naso che bisognava guardare. Diedi uno sguardo furtivo al naso di Giorgio. Stava benissimo. A ogni modo non v'era nulla che si potesse cambiare. Mi sguerciai a guardare il mio e anche sul mio non c'era nulla da dire. «Guardate il vostro naso, asino!» gridò di nuovo la stessa voce, più forte. E poi un'altra voce gridò «Spingete in fuori quel naso, avete capito? Voi due col cane?» Né Giorgio né io osammo voltarci. La mano del fotografo era sul coperchio dell'obiettivo e la fotografia poteva essere presa in un istante. Dicevano a noi «Che c'entrava il nostro naso? Perché doveva essere spinto in fuori?» Ma in quel momento tutta la chiusa cominciò a strillare e una voce stentorea ci gridò di dietro. «Guardate la vostra barca, signori, voi col berretto nero e col berretto rosso. Se non fate presto, la fotografia prenderà i vostri due cadaveri!» Noi allora guardammo e vedemmo che il naso della nostra barca, è chiamato naso la punta esterna dell'imbarcazione, s'era insinuata sotto la struttura lignea della chiusa, mentre le acque affluenti crescevano sollevandola. Un altro istante e saremmo stati rovesciati. Rapidi come il lampo, prendemmo un remo ciascuno e con un vigoroso colpo contro il fianco della chiusa liberammo la barca e cademmo dimenandoci sul dorso. In quella fotografia io e Giorgio non venimmo bene. Naturalmente, come c'era da aspettarsi, la nostra fortuna aveva voluto che il fotografo mettesse la sua macchina in moto nel preciso momento in cui noi due giacevamo sul dorso con una selvaggia espressione di «Dove mi trovo? Che è successo?» sul viso e coi nostri quattro piedi che si divincolavano follemente in aria. Indubbiamente i nostri piedi erano in quella fotografia l'oggetto principale. Anzi, c'era poco da vedere d'altro. Essi occupavano completamente il primo piano. Dietro si afferrava qualche visione delle altre barche e di qualche tratto del panorama in giro, ma tutto l'altro e tutti gli altri nella chiusa apparivano così assolutamente insignificanti e miseri in confronto dei nostri piedi, che ciascuno dei presenti si sentì vergognoso di sé e si rifiutò di sottoscrivere per una copia della fotografia. Il proprietario di una lancia a vapore che aveva ordinato 6 copie rescisse l'ordine vedendo la negativa. Disse che le avrebbe prese se qualcuno avesse potuto indicargli la sua lancia, ma nessuno ci riuscì, e se era in qualche parte dietro il piede destro di Giorgio. Vi fu un gran rammarico per quella faccenda. Il fotografo opinò che noi dovevamo acquistare una dozzina di copie per ciascuno, visto che la fotografia era per 9 decimi la nostra. Ma noi rifiutammo, rispondemmo che non avevamo alcuna obiezione a farci ritrarre in piena lunghezza, ma che preferivamo essere presi in senso verticale. Wallingford, che è a 6 miglia al di sopra di Stratley, è una città antichissima ed è stata un centro attivo nella creazione della storia inglese. Era una rozza città fatta di fango al tempo dei britanni che se ne stettero ivi rannicchiati finché non li snidarono i romani, che sostituirono le mura di terracotta con potenti fortificazioni, la cui traccia il tempo non è ancora riuscito a spazzare. Così bene quei muratori del vecchio mondo sapevano fabbricare. Ma il tempo, sebbene abbia mantenuto le mura romane, tosto ridusse in polvere i romani, e nello stesso terreno più tardi combatterono i sassoni selvaggi e i grossi danesi, sinché non apparvero i normanni. La città fu recinta e fortificata fino al tempo della guerra parlamentare, in cui sostenne il lungo e duro assedio di Fairfax. Cadde finalmente, e quindi le mura furono rase al suolo. Da Wallingford fin su a Dorchester, i dintorni del fiume diventano più collinosi, vari e pittoreschi. Dorchester sorge a mezzo miglio dalle acque. Può essere raggiunta a forza di remi con un piccolo canotto, ma il miglior mezzo è di lasciare il fiume alla chiusa di Day e fare una passeggiatina attraverso i campi. Dorchester è un luogo deliziosamente tranquillo, annidato nella calma, nel silenzio e nella sonnolenza. Era, come Wallington, una città degli antichi britanni. Si chiamava allora Caer Doren, la città delle acque. Più tardi i romani vi formarono un gran campo e le fortificazioni che lo circondavano sembrano ora dei bassi e eguali poggetti. Nei giorni dei Sassoni fu la capitale del Wessex. È città antichissima e una volta era assai forte e grande. Ora si tiene in disparte dal mondo ansioso e s'appisola e sogna. Intorno a Clifton Hampton, un graziosissimo paesino alla vecchia moda, tranquillo e splendente di fiori, il panorama del fiume è d'una ricca bellezza. Se vi fermate la notte a Clifton, non potete far di meglio che andare al Barley Mow. Direi che esso è, senza eccezione, l'albergo più all'antica e bizzarro che si possa avere sul fiume. I suoi bassi comignoli, il suo tetto di paglia e le sue finestre ingraticciate gli danno un aspetto da libro di fiaba, mentre all'interno è sempre più in accordo coi tempi d'una volta. Non sarebbe un ricetto adatto all'eroina di un romanzo moderno. L'eroina di un romanzo moderno è sempre divinamente alta e sempre si erge in tutta la sua statura. Al Barley Mow urterebbe con la testa contro il soffitto tutte le volte che lo facesse. Esso sarebbe un'abitazione non adatta ad un ubriaco. Vi sono varie sorprese in fatto di gradini inattesi per andare da basso in quella stanza e di sopra in quell'altra. E quanto ad andare nella camera da letto e a trovare il letto nella camera, sarebbero 2 imprese disperate per un ubriaco. Ci levammo la mattina presto perché volevamo essere a Oxford nel pomeriggio. È sorprendente come uno si possa levar presto quando ha dormito all'aperto. Se uno se ne sta avvolto in una coperta sulle tavole di una barca, con una valigia per guanciale, non desidera di starvi altri 5 minuti ancora, come accade in un letto di piume. Finimmo la colazione e ci trovammo nella chiusa di Clifton alle 8:30. Da Clifton a Calham le sponde del fiume sono piatte, monotone e senza attrattive, ma dopo che si è sorpassata la chiusa di Calham, la più fredda e profonda chiusa del fiume, il paesaggio diventa bello. Ad Abingdon il fiume passa attraverso le vie. Abingdon è un tipico paese di campagna d'ordine minore, quieto, eminentemente rispettabile, pulito e disperatamente noioso. Esso si inorgoglisce della sua antichità, ma è dubbio se possa paragonarsi per questo rispetto a Wallingford e Dorchester. Vantava una volta una famosa abbazia, ma entro gli avanzi delle sue sante mura ora si fabbrica la birra. Nella chiesa di San Nicola, ad Abingdon, v'è un monumento a Giovanni Blackwall e alla moglie Giovanna, i quali entrambi, dopo aver condotto una felice vita coniugale, morirono lo stesso giorno, cioè il 21 agosto 1265, e nella chiesa di Sant'Elena è ricordato che W. Lee, il quale morì nel 1639, ebbe in vita sua discendenza dai suoi lombi di 200-3. Se fate il calcolo troverete che la famiglia del signor W. Lee contava 197 persone. Il signor W. Lee, 5 volte sindaco di Abingdon, era un benefattore della sua generazione, ma m'auguro che non vi siano molti che gli somiglino in questo popolatissimo secolo XIX. Da Abingdon a Newnham Courtney è uno splendido tratto. Il parco di Newnham è degno d'essere veduto. Si può visitare il martedì e il giovedì. La casa contiene una bella collezione di quadri e di curiosità e le piantagioni sono bellissime. Lo stagno sotto Sandford, precisamente dietro la chiesa, è un punto adattissimo per annegarsi. La corrente al di sotto della superficie è terribilmente impetuosa e una volta che l'avete raggiunta siete belle spacciato. Un obelisco segna il luogo dove 2 persone annegarono mentre si bagnavano. E i gradini dell'obelisco generalmente fanno da trampolino ai giovani che ora desiderano di vedere se il punto sia veramente pericoloso. La chiusa di Iffley e di Mill, a 1 miglio prima di Oxford, è un soggetto favorito dei confratelli della tavolozza che amano il fiume. Ma a giudicare dai quadri, però, il modello al naturale procura qualche delusione. Ho osservato che poche cose a questo mondo corrispondono ai quadri che se ne fanno. Traversammo la chiusa di Iffley verso le 12:30 e poi, dopo aver fatto un po' di pulizia alla barca e allestito tutto per lo sbarco, ci mettemmo a lavorare per l'ultimo miglio. Il più difficile tratto del fiume che io mi conosca è quello fra Iffley e Oxford. Dovete trovarvi su quel percorso acqueo per comprenderlo. Io ci sono stato un buon numero di volte, ma ancora non mi ci sono abituato. L'uomo che potesse remare diritto da Oxford a Iffley dovrebbe poter vivere comodamente sotto un unico tetto con la moglie, la suocera, la sorella maggiore e la vecchia domestica che si trova in famiglia da quando egli era piccino. Prima le onde vi spingono alla riva destra e poi alla sinistra. Quindi vi portano nel mezzo, vi fanno girare 3 volte e vi portano di nuovo controcorrente per finir col tentare di sfracellarvi contro una barca compagna. Naturalmente, come conseguenza di tutto, durante quel miglio, traversammo la via a molte altre barche. Ed esse la nostra, e naturalmente, come conseguenza di tutto, si scambiarono molte ingiurie da una parte e dall'altra. Non so perché accada, ma tutti sono straordinariamente irritabili sul fiume. Piccoli contrattempi ai quali appena badereste sulla terra asciutta vi fanno frenetici di rabbia quando vi capitano sul fiume. Quando Harris o Giorgio commettono un'asinità sulla terraferma, io sorrido indulgente. Ma quando si conducono da idioti sul fiume, io uso con loro delle espressioni terrifiche. Quando un'altra barca mi impedisce il passaggio, io sento l'impulso di pigliare un remo e di ammazzare tutta la gente che vi si trova. Le persone di carattere più mite diventano assetate di sangue quando sono in una barca. Una volta feci una passeggiata in barca con una signorina. Ella naturalmente era della più dolce e più gentile indole immaginabile, ma sul fiume era terribile a udirsi. Maledizione a quell'uomo! Ella esclamava quando qualche disgraziato rematore le si trovava dinanzi. Perché non guarda dove va? Accidenti a questo stupido straccio! Diceva indignata quando la vela non si issava a modo, ed ella l'afferrava e la scoteva con la massima brutalità. Pure, come ho già detto, sulla riva era abbastanza gentile e amabile. L'aria del fiume ha un effetto deleterio sul carattere, e perciò avviene, credo, che i conduttori delle barche talvolta si mostrino rudi a vicenda e usino espressioni che, senza dubbio, deplorano in momenti più calmi.